La parola di Dio di questa giornata apparentemente è difficile da inserire in un, come si può dire, in un annuncio di misericordia. Perché verrebbe da dire, dov'è la misericordia qua? Provate a prendere il testo a pagina 3. Il testo a pagina 3 è fondamentale perché praticamente è la denuncia del male che vogliono fare al profeta. Di fatto è molto, molto di più. Lo rivedremo per ultimo. Adesso ci fermiamo. È uno dei rari casi che non prendo una pagina di Vangelo. Ho preso una pagina dalla lettera agli Efesini e l'ho presa per le prime tre parole, francamente, perché se leggete c'è scritto con estrema chiarezza: ma Dio ricco di misericordia. Ecco, questo è un titolo che voi sapete, la Chiesa ha recuperato per Cristo Gesù, beh, praticamente in un modo esplicito, per carità anche i padri della Chiesa ne avevano parlato, però in un modo esplicito, con un coraggio che gli era tipico, Papa Wojtyła, Giovanni Paolo II, no? Dio ricco di misericordia. Allora facciamo così, partiamo da questa pagina e poi recuperiamo l'altra. Sor Emilia vorrebbe leggerlo, anche se non ha gli occhiali, sì, anche se non ha gli occhiali giusti.
No, ma ci vedo. Dalla lettera agli Efesini 2, 4, 10. Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo.
Ecco, è un testo che sconvolge, direi, le nostre convinzioni. Permettete che prenda alcune frasi, quelle che possono essere più utili, e altre le lascio, anche perché nessuno di noi, penso, pretenda di esaurire la parola di Dio. Intanto, Dio ricco di misericordia. Vi ricordate, sto Papa dice che il nome di Dio è misericordia. Avanti, buongiorno, s'accomodi. Venga sulla sedia episcopale, tutta per lei.
Non ha più rubato le lampadine.
È infatti ormai abituata, quindi non sbaglia neanche sedia.
Portato un fiore per la Madonna, adesso poi lo metto di là.
Bene, grazie. Intanto lo metta lì al centro, che bello. È anche un fiore per la parola di Dio, quindi va sempre bene. Allora, stiamo vedendo quello che lei ha.
Finta, dicevo, ma sì.
Basta,
fatto bene,
basta. Io mi aspettavo che qualcuno si fermasse a rendersi conto che era finta. Si vedeva
non
benissimo che è troppo bella.
erano
E poi non erano le foglie giuste. Vabbè. La
le foglie giuste. Però
pagina che
senza
stiamo
carta.
vedendo è quella dove lei ha posato la mano sinistra. Eccoci. Allora, Dio ricco di misericordia, vorrei che teneste presente, che tenessimo presente che non era al centro della nostra vita di fede. La ricchezza della misericordia di Dio non era al centro della nostra vita di fede. Bisogna che ci ricordiamo che la Chiesa arriva al Vaticano II con degli atteggiamenti di una durezza infinita. Fior dei teologi, di uomini spirituali, le donne purtroppo non contavano niente, quindi questo rischio non lo correvano, salvo casi rari, erano ai margini della Chiesa. Ci vorrà un papa della bonomia di Roncalli. Ricordiamoci che il documento più importante del Concilio Vaticano II è la prolusione introduttiva di Papa Giovanni XXIII, che in pratica dice una cosa semplicissima, dice la Chiesa la deve smettere di comminare condanne e di minacciare punizioni o di praticare esclusioni dalla Chiesa. La Chiesa deve essere madre e deve avere la tenerezza di Dio. Non l'aveva. Alla morte di Pio XII, e non ho nessuna intenzione di giudicarlo, perché voi sapete che la Chiesa non la fanno i papi, ovviamente non sono certo personaggi secondari, ma non sono i papi che fanno la Chiesa, basta vedere oggi avremmo un papa che ha un certo tipo di aperture, ma intorno passa le pene dell'inferno. Oggi mi sono fermato a parlare 10 minuti con Don Mauro, il sacerdote, il cappellano della comunità lì a Torrazzeta. Era esterrefatto. Mi diceva, ma c'è una lotta ferocissima. Stasera non volevo fare il saputo, ma nello scontro tra l'uomo posseduto dal demonio e Gesù c'è l'oggi. Ricco di misericordia. E perché è ricco di misericordia? Per il grande amore con il quale ci ha amato. Non è venuto a mettere a posto le cose come un castigamatti, è venuto con un grande amore ad amarci per farci rivivere con Cristo, tant'è per grazia siete salvati. Notate, siete, lo siamo di giorno in giorno, e questo non vale per chi ha avuto magari una vita tutta lineare, a parte che non riesco a capire se c'è qualcuno che abbia avuto una vita lineare, ma qualunque sia la nostra storia, e voi sapete che la nostra storia è complessa, la nostra storia è fatta di pagine splendide, ma è anche fatta di pagine dolorose. Per grazia siete salvati. Io, ognuna di voi, qui, ora, è salvata per grazia. Grazia è la pienezza della misericordia donata a chi non se la guadagna, a chi non se la conquista. Permettete una battuta ancora peggiore: la pienezza della misericordia donata a chi non se la merita. Perché c'è qualcuno che la merita? Scusa, non ce la meritiamo, sapete. Ma non solo. Colui ci ha anche risuscitati, ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù. E notate perché. Intanto nella speranza, perché ovviamente noi per ora nei cieli seduti con Cristo Gesù non lo siamo ancora, in Lui lo saremo. Quindi oggi viviamo una speranza. Quante volte da certe persone, soprattutto in certi momenti di particolare difficoltà nel vivere, mi sento chiedere cosa ci sto a fare. Ci stiamo per vivere, prepararci a cogliere la risurrezione e il nostro destino di cielo. Notate, perché nei secoli futuri sia mostrata la straordinaria ricchezza della sua grazia, mediante la bontà di Dio verso di noi in Cristo Gesù. Perché accennavo a San Gregorio Magno dicendovi, gigante nella fede, siamo nel V-VI secolo, lui muore il V secolo al 400, il VI secolo, muore credo nei primi 15 anni del secolo successivo. Perché? Ma perché in lui vediamo la fedeltà di Dio anche per il nostro oggi e per il nostro domani. Mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Gesù è veramente l'uomo buono. E vi dirò di più. Quando nella Chiesa si sottolineano le pagine dure della Bibbia, si fa torto alla Santa Scrittura. Le pagine dure ci sono e non possono non esserci. Non fosse altro perché ci documentano la mentalità di chiusura alla misericordia di Dio. La misericordia di Dio è l'unica vera realtà di Dio che ci spiazza. E allora sì, ci sono pagine nelle quali sarà pianto e stridore di denti. Cosa vuol dire? Che finiremo lì? No! È il modo che la cultura di allora aveva per dirci la fiducia. Mi direte, ma è una fiducia un po' scomoda. Guardate che la vera fiducia è scomoda, eh? Se voi avete fiducia in me, io devo pregare perché non la tradisca. Non è che me ne possa vantare gonfiandomi come un tacchino, no? Il tacchino veramente fa la ruota, è il tacchino, no, che fa la ruota, No?
Il pavone.
Pavone. Il tacchino cosa fa?
Ma il tacchino fa le uova. Sì, tacchino.
Quello semmai è la tacchina. Ma la sorella, ma siete uniche. Ma neanche quelle che sorelle non sono in Cristo per una scelta di vita consacrata sono da meno. Guardala che faccia da meno. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede. La fede che cos'è? È l'adesione alla misericordia. Ho fiducia in te non perché ti ho meritato, ma perché la tua misericordia è stabile come i cieli. Oh, quanto siamo lontani da tutto questo. E ciò non viene da noi, ma è dono di Dio, ne viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Guardate qui Paolo è sempre un concentrato, no? Paolo è una testa fina veramente. E quell'anno di deserto dopo l'esperienza di Cristo sulla via di Damasco, vi ricorderete? Prima riottiene la vista da Anania, che ha una FIFA blu, perché fino a quel momento Paolo era un persecutore dei cristiani che mica scherzavano. Poi dopo va guidato dallo Spirito nel deserto e ha un'esperienza di Dio unica, tale però che guardate cosa tira fuori. Notate, siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, verrebbe da dire, quindi io devo fare delle opere buone perché Cristo Gesù, in Cristo Gesù sono creato per questo. No, per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Al centro c'è quello che farebbe ognuno di voi verso un bimbo. E qui non importa essere madri fisicamente o nonne ancora più. No, verso un bimbo c'è veramente uno spirito di cura fortissimo. Il bambino cresce nella misura in cui è curato, cioè oggetto di cura. Detto questo, apparentemente facciamo dei passi indietro, perché vorrei riprendere con voi la prima lettura, quella pagina 3, per le sorelle è stato oggetto della loro meditazione tutta la mattina, ma credo valga la spesa essere ripresa anche per noi. Sore Emilia, vuol leggere?
Sì, dunque questo. Dunque da Geremia 20:10-13. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi privaremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori.
Apparentemente questo è una grande denuncia di violenza subita, è molto di più. È una vera pagina che educa al dialogo. Mi direte, cosa c'entra la misericordia di Dio? Andiamo a vedere che tipo di dialogo. Possiamo dividere il testo in tre parti. La prima parte, se volete, è un solo versetto, il 10. Andiamola a vedere da vicino. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatolo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. E poi riprende il loro pensiero, forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui e ci prenderemo la nostra vendetta. Intanto, vabbè, lo diceva anche il Vangelo di oggi, ricordiamoci che il bene è sempre combattuto. Ma è sempre combattuto. Non è vero che il bene ci ottiene il successo. Il successo è frutto di misericordia e solidarietà. Ma misericordia e solidarietà sono un bene che paghi salato. Qual è la caratteristica fondamentale di questo testo? È che il profeta è Geremia, è una figura splendida, è un profeta, forse il profeta che più colpisce per l'intensità del suo rapporto con Dio. Per carità, ci sono profeti splendidi, pensatevi a Osea. Osea è il profeta dell'amore, no? Dell'amore di Dio in tutte le sue forme. Però Geremia è di una potenza unica. E Geremia che fa? Si lamenta con Dio. Ma perché si lamenta con Dio? Beh, è come il ragazzino che torna a casa, gli è andata male tutta la mattinata a scuola, perché magari ha preso un brutto voto, perché si è sentito discriminato, perché non si è sentito ascoltato, perché qualcuno ha litigato con lui mentre lui non aveva voglia di litigare con nessuno. Cosa farà? Dipende dal rapporto che ha con i suoi cari. Se i suoi cari non li sente vicino, ovviamente starà zitto, si chiuderà in camera sua, magari si metterà le cuffie alle orecchie e si imbambolerà con la musica, o peggio, ma soprattutto si chiuderà. Solo se, sto parlando di un adolescente, non sto parlando di un bimbo piccolo, solo se ha vissuto una profonda relazione di dialogo, magari con le lacrime agli occhi, magari strepitando dalla rabbia, ma racconterà a chi? A un genitore di cui coglie l'interesse. Tu ti interessi di me. E allora ti dico che oggi è una giornata pessima. E qui il profeta urla il suo dolore. E tra l'altro con buone capacità, come si dice, espressive. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatolo, sì, lo denunceremo. Si sente oggetto di denunce ingiuste, cioè si chiamano calunnie. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. È una delle esperienze più dolorose che ci siano nella vita. Se un estraneo mi pesta un piede e non mi chiede neanche scusa perché corre per i fatti suoi, mi verrebbe da dirgli: guarda dove metti i piedi, ma finisce lì. Oppure tiro un ai di quelli da urlo perché magari c'ho un ditone di un piede che mi fa già male per conto suo, ma finisce lì. Se mi fa del male un amico, spesso mi distrugge più il tradimento che il male stesso che mi fa. Ma non solo. Guardate il desiderio. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Avrebbe da dire, ma perché vendetta? Beh, perché il bene dà fastidio. Altrove si dirà, il suo comportamento è la nostra condanna. Qui c'è veramente questo, vedete, pensare al Dio della misericordia, bisogna stare molto attenti, vuol dire avere scoperto quanto Lui è, si prende cura di noi, per cui a Lui ci apriamo, mentre invece non è così, non è così, perché il non detto è il modo peggiore per poter vivere, non vi dico misericordia, ma prima di tutto coraggio a guardare quello che ferisce. I due casi di violenza enorme, uno a Paderno e l'altro nel Bergamasco, nella Bergamasca, e cosa volete che siano? Sono qualcosa di misteriosissimo, per cui tutte e due hanno bisogno di vero aiuto psichiatrico, eh? Nello stesso tempo tutte e due devono essere puniti, perché il male è talmente grave che se non venissero puniti rischierebbero di non reggere. Ci sono persone che dopo aver ammazzato una persona cara cosa fanno? Tolgono la vita a se stessi, dall'inaccettabilità di quello che hanno fatto. No. La misericordia di Dio è fondamento di dialogo. Del resto, rovesciate la frittata. Perché non c'è dialogo spesso nelle nostre famiglie? Perché corriamo tutti. Perché in chiesa andiamo a cercare non la parrocchia migliore, ma la parrocchia in cui ti senti accolto, ti senti considerato. Perché un prete, lo faceva Gesù, quindi non sono un gran genio, ma perché un prete deve stare attentissimo ai bambini e ai più piccoli? Beh, perché se è attento ai più piccoli che non si possono guadagnare nulla, gli altri si sentono accolti. Se non si arrabbia con quel bambino che fa un caos della malora, allora io non mi devo stufare di una preghiera piena di distrazioni. Perché Dio accoglie non tanto i miei sforzi, ma i miei desideri. E questa è la prima parte. La seconda è quello che stavo dicendovi, versetto 11. Pensate che sono solo 4 versetti, non sono molti. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Qual è il torto peggiore del mondo di oggi? Il pretendere di farci credere che va tutto bene. Forse qualcuno tra di voi ricorderà che quando è crollato il muro di Berlino c'è stato qualche bello spirito, per lo più competenti di politica a livello occidentale e in particolare statunitense, che ha detto: beh, è finita la storia, adesso l'umanità camminerà tutta insieme, guidata dagli Stati Uniti d'America, verso un futuro di pace universale. Peccato che nessuno teneva presente che prima del crollo del muro di Berlino l'umanità era spaccata in tre. C'era il primo mondo, il nostro, per lo più facente riferimento a Cristo. Perché ricordiamoci che del primo mondo, gente che poteva definirsi non cristiana in modo esplicito, c'era solo il Giappone, che è shintoista o cos'altro è, non lo so, ma non faceva riferimento a Cristo. Il secondo mondo era il mondo dell'Est, un mondo oppresso da violenze inimmaginabili che sono scoppiate. Perché crollato il muro e crolla il tallone di ferro del comunismo, del marxismo reale, e scoppia tutto. L'esempio più classico di quello che poi è avvenuto in tutti i modi è stato lo smembramento della Jugoslavia. Dalla sola Jugoslavia, che non è grande come l'Oceania, sono usciti 7 paesi, 7 stati, alcuni assolutamente in disaccordo totale tra di loro e in guerra implicita. Il terzo stato poi era, la terza parte dell'umanità erano i paesi in via di sviluppo, un corno in via di sviluppo. Erano i paesi delle materie prime ben spremuti da noi e dominati prima addirittura in termini politici, ma quello era già finito negli anni 60, ma in termini economici. Cosa vuol dire? Il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Noi abbiamo situazioni, se non di persecuzione, grazie a Dio magari no, ma di vera sofferenza, di autentica sofferenza. Ne dico una che tocca a tutti voi meno me. Essere donna oggi è molto più faticoso di ieri, perché avete una coscienza che ieri non avevano le donne. Ma essere donna oggi è faticoso perché? Perché l'uomo finché può si dondola sulla sua amaca, fa finta di niente, non coglie che il mondo sta cambiando. Ma che cosa vuoi, cara? Ma io vorrei che almeno ci fosse dialogo tra noi. Ma parla! E se tu provi a parlare, mamma mia, che cosa fai? Che ti metti a scalare specchi? Badate. Ma sì.
Scusate.
Ma sì, perché è una delle cose che fino a ieri era assoluta e che comunque, dovunque e sempre, la ragione era da una parte sola. E potrei tirarla avanti. Invece no. Arrossiranno perché non avranno successo, sarà una vergogna eterna e incancellabile la loro sorte. Cosa vuol dire? Difendimi, Signore, fammi giustizia. Per la verità non riesce a parlare di giustizia, perché hanno parlato di vendetta quelli sopra, ci prenderemo la nostra vendetta, ed ecco nell'ultima parte: Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente. Non è vero che prova il giusto, eh? Lo difende, che è tutta un'altra cosa. Possa io vedere la tua vendetta su di loro, perché a te ho affidato la mia causa. Siamo alcuni secoli prima della venuta di Gesù. Ci vorrà Gesù a parlare di giustizia. Beati gli affamati, gli assetati di giustizia, perché saranno saziati, non di vendetta. Capite? Capiamo allora che la misericordia imposta le cose in un modo completamente diverso. Ed ecco allora la finale: cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. È vero per noi? Sapete che potrebbe darsi che non ne abbiamo coscienza sufficiente? Perché la ragione più intima e profonda per cui sono chiamato ad essere prete per voi, ad annunciare la parola per voi, ma perché Dio è ricco di misericordia e si prende cura di me, niente di più, niente di meno. Capiamo allora che sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Il salmo che sto citando a pagina 2 è una parte del Salmo 50. Oggi noi rifiutiamo il mio peccato mi sta sempre dinanzi, non tanto perché non pecchiamo, ma perché siamo incapaci di dialogo in quello che ci fa soffrire, e il peccato solo ci blocca. Quante volte mi sento dire: ma uffa padre, non sapete far altro che parlare di peccato. E ha ragione. Perché? Perché prima del peccato dovremmo parlare di misericordia. Di misericordia che ci salva, Dio ricco di misericordia, e di misericordia che ci rende capaci di dialogo con Dio quando patiamo ingiustizia. Perché tutti patiamo ingiustizia, senza contare che qualche volta rischiamo di essere noi fonte di sofferenza per gli altri. Ma se facciamo il bene è inevitabile che patiamo ingiustizia. Credo che ci possiamo fermare qua, anche perché il passo di oggi è enorme. Vorrei che tenessimo presente che spesso non c'è dialogo tra noi, perché non crediamo che l'altro abbia cura di noi. E quindi ci sentiamo assolutamente inadeguati a parlargli. Capite? È qualcosa di enorme tutto questo. E non c'è età che tenga. Dal bimbo piccolo, che ha bisogno di sentirsi curato dal dalla persona che lo ama all'adulto, che dovrebbe avere abbastanza coscienza della sua dignità, perché ha vissuto abbastanza amore e quindi cerca dialogo. Notate, cercare dialogo è faticoso, perché in certi casi ti toccherà dire: forse mi sbaglio, ma perché non riesco a capire il tuo comportamento? Anzi, il tuo comportamento mi fa soffrire.
Ma non dipende anche dal carattere di una persona.
Oh, lei ha ragione, come se ha ragione, però dobbiamo stare attenti. Diceva, non dipende anche dal carattere.
Magari uno chiuso, non parla perché è chiuso.
Soprattutto qui a nord di chiusura ce n'è da vendere.
Quindi io non conosco le persone che parlano poco.
Ecco, ma vi assicuro che questo discorso vale al nord, perché ci dovrebbe essere questa educazione al dialogo. E ci sarà quello che per esprimersi dirà tre parole e quello che farà un poema. Però non crediamo che a sud sia meno il problema, perché a sud c'è l'altro problema. Perché ci sia dialogo io ho bisogno che ti parli, convinto però che tu hai qualcosa da dirmi che io non so. E qui Dio ha qualcosa da dire che non sappiamo. Basta vedere sta pagina. Nel profeta questo è tutto implicito, perché il profeta sta soffrendo, ma se non hai imparato a parlare a Dio di quel che ti fa soffrire, non avete notato che rara chi c'è in chiesa, perché qui tre persone non ci sono in chiesa, ma non avete notato che neppure io riesco ad invitare i bambini a parlare di quello che li fa soffrire? Perché sono sicuro che la prima volta che lo dicessi si scatenerebbe un putiferio da parte degli adulti. Cos'è che lei sa che io genitore non so, per cui arriva a invitare mio figlio, mia figlia alta un soldo di cacio a dire a Dio quello che lo fa soffrire? Capite in che ginepraio siamo? E lo confesso, mi avete mai sentito fare una proposta di questo genere? Io non so, tu che mi sopporti da un pezzo, io non mi ricordo averlo mai fatto. Ed è alla luce di questi giorni che mi sto dicendo: accidenti, quanto devo cambiare. Però lei ha ragione, dovremmo avere il coraggio di metterci in discussione. Perché? Perché siamo diversi. Poi, per carità, la persona che parla di meno spesso è più capace di riflessione. Si è aiutato però, Non è che la riflessione germina dentro di te come la polvere dove non pulisci, no?